Radio Emilia Romagna. Andar per musei.
Il Museo della Sanità e dell'Assistenza di Bologna.
Oggi siamo a due passi da Piazza Maggiore, nel Museo della Sanità e dell'Assistenza. Ce ne parla il direttore Graziano Campanini, che ci illustrerà appunto le ricchezze e le particolarità di questa speciale struttura che sorge nel centro della città.
Buongiorno a tutti. Intanto questo è un museo che ha alcune particolarità, a differenza di molti altri musei. Intanto si trova all'interno di un grande complesso monumentale seicentesco, nel quadrilatero, cosiddetto quadrilatero, del centro storico della città di Bologna, a 50 metri da Piazza Maggiore, sopra al grande mercato coperto della città. Attraverso l'affitto delle botteghe di questo mercato, per centinaia di anni la confraternita religiosa, che dal 1270 aveva costruito questo grande complesso monumentale, manteneva se stessa, ma anche l'ospedale che era dentro al complesso monumentale. Ed è per questo motivo che da Napoleone in avanti questo luogo è diventato proprietà di un'azienda sanitaria. Il vecchio ospedale oramai non c'è più, ma all'interno del luogo del vecchio ospedale oggi c'è questo museo, che è stato aperto nel 2000 grazie ai contributi del governo per i lavori del grande giubileo che fu fatto in quell'anno. Quindi il museo è di proprietà dell'azienda sanitaria della città, è comunque un luogo aperto al culto. La prima tappa del museo è infatti il santuario di Santa Maria della Vita, santuario famoso perché contiene al suo interno una serie numerosa di opere d'arte, ma soprattutto il compianto sul corpo di Cristo morto di Niccolò dell'Arca, che è considerato il capolavoro di tutto il Rinascimento per quanto riguarda le terrecotte. Il compianto, che è un gruppo di statue a grandezza naturale, una volta colorato, quindi policromo, adesso oramai il colore si è quasi del tutto consumato, comunque che racconta il pianto della Madonna, delle altre Marie, di Giovanni d'Arimatea e di San Giovanni Apostolo sul corpo di Cristo morto, come racconta il Vangelo, era all'interno del Santo Sepolcro. È famoso questo compianto perché le Marie, definite nel 600 da Malvasia sterminatamente piangenti, sono di un verismo assoluto, che fanno di questo gruppo di statue il capolavoro del verismo e del Rinascimento per tutta quanta la scultura. Sopra, attraverso uno scalone contiguo alla chiesa, si accede al museo vero e proprio e all'oratorio della confraternita. Il museo raccoglie una serie di documenti e testimonianze di opere d'arte che raccontano la storia della sanità dell'ospedale e della confraternita, e di cui più tardi l'altra curatrice della guida che abbiamo appena presentato vi potrà dare degli approfondimenti. E si conclude con l'oratorio, che era il luogo di raccolta, di studio, di preghiera, di riflessione della confraternita, che era di fianco all'ospedale e attraverso il quale i confratelli non solo pregavano, ma anche accudivano gli ammalati che erano nell'ospedale. L'oratorio, aperto al pubblico prima, è sempre stato chiuso nel 2000, quando sono stati fatti i lavori di restauro, contiene anch'egli uno dei capolavori assoluti del lavoro in terracotta, quindi il transito della Vergine. Questo è di Alfonso Lombardi, è circa 50 anni dopo il compianto di Niccolò dell'Arca, però la cosa interessante è che racconta un momento particolare della storia della Vergine, cioè il suo, tra virgolette, funerale, perché la Vergine non è morta, è transitata direttamente dalla vita terrena alla vita celeste, ma in una scena teatrale in cui si vedono gli apostoli fare tutta una serie di azioni, quindi anche questo molto vivace, per difendere il feretro della Vergine da un infedele che lo voleva gettare in aria. Il museo racconta quindi alcune storie. Da una parte la storia della religiosità di questo centro di Bologna, particolare, parte dal compianto di Niccolò dell'Arca attraverso tutta una visita di opere d'arte, soprattutto del 500 e del 600, arriva fino al transito della Vergine di Alfonso Lombardi. Racconta una storia dell'arte, perché questi sono capolavori assoluti della storia dell'arte, insieme a tutta un'altra serie di opere, sculture dell'Algardi, quadri di Menghino del Brizio, eccetera, 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 e racconta anche la storia una storia particolare della sanità della città, perché attraverso le predicazioni che venivano fatte con il compianto di Niccolò dell'Arca, per esempio, si chiedevano oboli ai pellegrini, ai visitatori, ai cittadini, e con questo obolo veniva mantenuto vivo per centinaia di anni l'ospedale, che era la sede dove oggi c'è il Museo di Santa Maria della Vita. Infine, un'altra caratteristica diversa dal solito particolare di questo complesso monumentale è che, come dicevo prima, la proprietà dell'azienda sanitaria, il santuario è gestito dai padri filippini con un accordo con la curia, quindi è un santuario mariano aperto regolarmente tutti i giorni. Il museo vero e proprio viene tenuto aperto da un gruppo di utenti del Dipartimento di Salute Mentale che abbiamo preparato alcuni anni fa a questo scopo, che è diventata tra l'altro una caratteristica interessante del museo, che svolgono un lavoro di custodia, guardiania, pulizie, eccetera, e la soddisfazione in particolare è che è uno dei servizi apprezzati dal pubblico che viene a vedere il nostro museo. Ecco, questo credo che sia in generale la storia di questo luogo particolare, interessante, che a Bologna, in via Clavature, al numero 8, numero 10, ha poche decine di metri proprio da Piazza Maggiore, di fianco a San Petronio. Chi vede la città di Bologna, guardando sulla sinistra, avendo di fronte San Petronio, vede il portico del Pavaglione e sopra una grandiosa cupola, la più alta della città, è la cupola del nostro santuario.
E oggi abbiamo anche una guida, sempre a cura di Graziano Campanini e Simona Ruvoli. Simona, ci può parlare delle emergenze di questa guida, le cose che sono state segnalate?
Salve a tutti. Intanto riteniamo giusto cominciare dicendo che di questa guida ce n'era bisogno. Questo complesso monumentale è conosciuto dai bolognesi, soprattutto anche da altri italiani e stranieri che vengono a visitarlo, ma mancava fino ad oggi una guida complessiva che racchiudesse tutti i percorsi di visita e le emergenze artistiche di questo luogo. C'erano varie pubblicazioni riguardanti singoli aspetti del luogo, ma non una cosa complessiva, che finalmente è stata realizzata grazie anche all'editore Compositori. La guida si apre con una storia della confraternita, quindi un percorso storico-geografico che indica l'origine di tutto questo complesso e anche una panoramica molto veloce ma molto chiara sulla sanità bolognese. La guida si divide in tre parti: la prima sul santuario, la parte più corposa, la seconda sul museo e la terza sull'oratorio, che sono appunto i tre luoghi di cui si compone il complesso. Il santuario viene descritto nelle sue emergenze artistiche, anche nelle più piccole parti, quindi anche nelle terrecotte devozionali, quindi ogni visitatore che entra nel santuario può girare per le cappelle e vedere esattamente anche l'evoluzione artistica di questo luogo, architettonica e decorativa. Si parla della cupola dipinta dal Gandolfi, delle sibille dell'Acquisti, delle tele, del tamburino, del Calvarte e di altre emergenze. In particolare, chiaramente, si affronta la presenza importantissima, fondamentale, del compianto di Niccolò dell'Arca di fine 400. Si descrive e si fa capire anche il motivo per cui questo compianto è collegato al santuario. Come diceva appunto il dottor Campanini in precedenza, la sua presenza ha un motivo proprio qui, proprio perché c'era l'ospedale, quindi aveva un senso ritrovare nelle espressioni delle statue la sofferenza dei malati e dei parenti che venivano a trovarli, quindi serviva anche appunto come collettore di offerte. L'altare maggiore con la Madonna di Simone dei Crocifissi, fortunosamente ritrovata nei primi restauri che vennero fatti nel 600 dopo il crollo della cupola, e questa Madonna miracolosamente ritrovata fu da quel momento in poi oggetto di devozione, quindi anche presso i bolognesi ha un significato particolare. Poi si passa tramite anche delle planimetrie molto chiare fatte dai restauratori, dallo studio di architettura artefice dei restauri del 99-2000, si passa quindi al museo e all'oratorio. Nella parte del museo viene evidenziata la presenza delle tele di Gaetano Gandolfi, la continenza di Scipione, Coriolano e la madre, di proprietà appunto dell'azienda Vasselle ed esposte qui con grosso rilievo.
Di che epoca parliamo?
Parliamo di fine Settecento. Gaetano Gandolfi era un accademico clementino che eseguì questi dipinti sull'onda del neoclassicismo di Jacques-Louis David. Oltre a quelle che sono le presenze più importanti del museo, ci sono anche una collezione di vasi da farmacia di fine Settecento inizio Ottocento, molto importante perché è una delle poche collezioni ancora presenti, quasi integre, mancano pochissimi pezzi dalla collezione. Presenta varie tipologie di vasi e ogni vaso sopra ha scritta la sostanza che usava contenere, quindi da questa mostra, da questa esposizione si può anche ricostruire una storia della farmacopea di qualche secolo fa. In più, nel museo c'è questa presenza di questo gioiello cosiddetto del Re Sole, che ha una storia particolare. Venne donato dal Re Sole in persona, Carlo Cesare Malvasia, il quale dedicò al re francese la sua felsina pittrice.
Carlo Cesare Malvasia?
Sì, storico bolognese, autore di Felsina Pittrice, le storie dei pittori bolognesi, e venne appunto premiato dal Re Sole in persona per questa opera e, essendo devoto della Madonna di Santa Maria della Vita e collegato quindi alla confraternita, decise nel testamento di far esporre questo gioiello una volta all'anno presso il santuario. Quindi viene trattato anche questa storia particolare di questo gioiello, che è una cosa particolarissima e molto preziosa perché è un gioiello tempestato di diamanti che ha appunto una storia a sé, che viene comunque collegato a questo luogo per queste vicissitudini particolari e viene esposto una volta l'anno il 10 di settembre proprio qui in questo posto. E l'altra perla di questo complesso è appunto l'oratorio, fortunatamente quindi riaperto al pubblico, anche perché all'interno di questo oratorio, come diceva il dottor Campanini, c'è questo preziosissimo transito della Vergine del Lombardi e anche la pala all'altare del Nosadella di Bezzi, detto Nosadella, che riprende la storia del Beato Raniero, che era il fondatore della confraternita che diede vita a questi luoghi, e quindi come punto centrale dell'osservazione dell'oratorio, quindi proprio sopra l'altare. Tutte le pareti riprendono anch'esse la storia del Beato, fotografandone, diciamo così, tramite alcune tele, alcuni momenti di vita e di predicazione della storia, della morte, dei miracoli dopo la morte. Quindi il visitatore, entrando in questo posto, ripercorre in un certo senso tutta la storia della fondazione della confraternita e anche addirittura dell'opera di assistenza, perché una delle tele riporta il Beato Raniero che, per così dire, fonda un lazzaretto chiamando dalla strada i poveri e i malati che lì erano ricoverati. E quindi diciamo così che il visitatore, concludendo la visita con l'oratorio, e la guida spiega esattamente il percorso da mantenere per arrivare alla fine, capisce dopo una visione complessiva del tutto l'importanza che questo luogo aveva per Bologna e il valore appunto di civile che aveva anche per la città, proprio perché qui si radunava una delle confraternite più importanti che faceva opere di carità.
La guida dove si può trovare?
La guida si può trovare nel bookshop del museo, in via Clavatura numero 8 e presso l'Emporio della Cultura e in tutte le librerie della città di Bologna. Si può anche consultare il sito dell'editore Compositori, che è www.compositori.it, per avere ulteriori informazioni.